Allora, intanto grazie a tutti gli amici, che io non pensavo foste così numerosi oggi. Allora, le guerre per l'acqua è un argomento, diciamo, molto molto ricco di cose, allora ho cercato di sintetizzare al massimo per non annoiarvi e non andare fuori dai tempi che mi sono stati concessi. Infatti mi sono detto, se ho tolto, mi raccomando, entro, quindi speriamo di non annoiarvi, di essere... Allora, c'era un filmato che purtroppo non me lo fa vedere, non me lo fa vedere, ma c'era un filmato carino sull'acqua, perché domani sappiamo tutti che è la giornata mondiale dell'acqua, una giornata istituita dalle Nazioni Unite, che è stata voluta all'interno della conferenza di Rio nel 1992, all'interno di un documento molto importante, l'Agenda 21, perché per la prima volta in una conferenza internazionale sull'ambiente si faceva un documento dedicato interamente all'acqua, cosa non era mai successa nelle tante conferenze internazionali. Bene, questa Agenda 21 tra l'altro auspicava una cooperazione tra tutti i paesi affinché diciamo non ci fossero conflitti per l'acqua. Perché? Perché spesso accade che tra diversi paesi si possano diciamo, creare queste situazioni di rischio di conflitti, e il fenomeno viene chiamato water grabbing, cioè accaparramento dell'acqua, e avviene quando due o più paesi confinanti condividono le stesse acque di un lago, di un fiume, di falda, e uno di questi, il più forte, che magari sta in una posizione upstream, cioè di favore, riesce a deviare, fermare o comunque controllare le risorse idriche, va bene, del territorio a danno degli altri. Bene. Ora, questo fenomeno, ok, secondo le Nazioni Unite, sottrarre l'elemento essenziale alla vita di un altro paese è definito come una delle più gravi violazioni dei diritti umani. Ma questo è un fenomeno che adesso vedremo, è molto diffuso, non è una cosa. E oltretutto, ok, a proposito di guerre per l'acqua, Ismail Sirageldin, l'ex vicepresidente della Banca Mondiale, disse che se nel XX secolo le guerre si erano combattute per il petrolio, nel XXI secolo si sarebbero combattute per l'acqua. Questo lo disse nel 95. Mentre ancora Ahmet Kinanirin, l'ex leader turco, ad una domanda fattagli da un giornalista che cosa ne pensava di questa potenza petrolifera dei paesi arabi, lui disse molto semplicemente: sì, loro avranno anche l'oro nero, ma noi abbiamo l'oro blu. Diciamo pure che all'epoca non avevano capito bene questa risposta, oggi però se ne sono resi conto tutti, e diremo anche perché, più avanti vi spiegherò. Ora, quando si parla di guerre per l'acqua, non bisogna pensare sempre unicamente a, che so, eserciti che si scontrano con carri armati, missili, eccetera, ma guerre per l'acqua oggi si intende prevalentemente delle guerre commerciali, di economia, dove il vincitore non è un esercito o un altro, ma è la finanza, i mercati. Okay? A proposito di, diciamo così, di problemi di acqua, di guerre per l'acqua, nel 2018 la Banca Mondiale con il Pacific Institute of California dissero che erano già presenti in giro, diciamo, diverse centinaia di conflitti per l'acqua, proprio, diciamo, nel contesto di cui vi ho detto poc'anzi. Mentre la FAO, okay, già ai primi di questo secolo, diceva che nel 2025 due terzi della popolazione mondiale avrebbe subito uno stress idrico. Noi ce ne stiamo accorgendo perché l'altro anno abbiamo avuto la crisi, diciamo, la siccità del 2022, e quest'anno sarà addirittura peggio. E la FAO, okay, diceva che nella 2050 il bisogno d'acqua per la produzione agricola sarebbe aumentata del 400%, anche in funzione di quello che è, diciamo, l'aumento demografico, no? E quindi c'è bisogno di più, no? Alimentazione, eccetera, eccetera. E a proposito di questo, ci sono dei paesi che si stanno, dal punto di vista idrico, no? Tra virgolette, secondo gli esperti, suicidando. Vediamo il Cile, ok? Non so se qui, voilà, c'è. E, l'avevo messo. Il Cile dedica l'80% delle proprie risorse idriche alla produzione estrattiva. Sappiamo che il Cile è uno dei maggiori estrattori di rame, no? E altri minerali. Ora però dedicare l'80% delle risorse idriche di un paese ad un settore unico, in questo caso estrattivo, è un suicidio, perché poi non hai le risorse idriche per la produzione agraria, la produzione energetica, industriale, eccetera. Considerate che in un paese le risorse idriche vengono divise generalmente in un 70% alla produzione agraria, 23% alla produzione industriale, il resto alla produzione energetica e al bisogno umano, eccetera. Bene, nella città di Santiago, okay, il governatore, un certo Claudio Orrego, ha detto chiaramente, parliamo di una città di 6 milioni di abitanti, che da lì a poco tempo ci sarebbe stato un problema idrico di acqua per tutti. Quindi, insomma, è una cosa abbastanza seria questa, ma non è il solo paese. E per parlare di guerra dell'acqua, quindi... allora, la prima guerra per l'acqua testimoniata, documentata, diciamo quella vera combattuta, eccetera, secondo le documentazioni, diciamo, esistenti, dovrebbe risalire a 2500 anni prima di Cristo. Parliamo dell'epoca dei Sumeri, quando Innatum, un famoso re della città-stato di Agash, per conquistare la città di Umma, che era una città a pochi chilometri dall'attuale Baghdad, deviò con dei canali irrigui, eccetera, le acque dell'Eufrate, che non era certo una cosa facile. No? Quella è la documentazione della prima guerra che è diciamo, testimoniata. E per rimanere in tema di... Io con questo computer. Ecco, qui abbiamo, vedete, rimaniamo in territorio dell'ex Mesopotamia, Turchia. Il famoso progetto GAP, di cui tu Anna Maria senz'altro conoscerai, perché sei tu che mi insegni queste cose, no? Allora, il GAP, un famoso progetto turco dell'Anatolia. Sappiamo che l'Anatolia è un grandissimo serbatoio idrico, no? Che serve ad alimentare tutto il sud della, diciamo, penisola arabica, no? I turchi si sono messi in testa di fare questo progetto di 22 dighe, insomma, vediamo che dighe sono, e 19 grandi stazioni idroelettriche. Però questo progetto, okay, che doveva servire a incrementare la produzione agricola, industriale, energetica, cioè in realtà è uno strumento di guerra vera e propria geopolitica che la Turchia usa nei confronti dei paesi a valle, downstream. Perché, un esempio, il vecchio Assad, quando negli anni 80 voleva convincere i turchi a condividere le acque dell'Eufrate, no? Tu lo sai questa cosa, no? Allora, che cosa fece? Finanziò, armò il partito dei lavoratori curdi, il famoso PKK, ok? Convinto di ricattare la Turchia, diceva tu aprimi di più le acque dell'Eufrate e io smetto di... Invece i turchi che cosa fecero? Schierarono l'esercito, sì, diciamo, no, ai confini con la Siria, ma ebbero un'idea migliore per convincere il buon Assad. Gli dissero, guarda, lo sai che c'è? Che se tu non la pianti di finanziare questi qui, armarli, eccetera, e se non butti fuori dal tuo paese Abdul Öcalan, che era il fondatore e nonché leader del PKK, io non solo non ti riapro, ma te lo chiudo del tutto il fiume Damasco. Inutile dirlo, dovete cedere. Ok, quindi immaginate che forza ha oggi il potere dell'acqua. Ma il problema in questi territori non è soltanto tra la Turchia e la Siria, ma è anche tra l'Iraq, che più di una volta è andata vicino allo scontro armato con la Siria per i problemi dell'Eufrate, perché poi la Siria anche lei si è fatta le sue belle dighe, ad esempio la diga di Al-Tabqa, vedete là, che ha consentito alla Siria di farsi un suo grande bacino d'acqua, che è il lago Assad, okay? Che le consente di irrigare un po' tutto il centro, vedete, della Siria. Ma questo però riduce notevolmente le acque dell'Eufrate, quindi l'Iraq è fortemente penalizzato, e i problemi non sono solo tra Iraq e Siria, ma anche tra Iraq e Iran, perché l'Iran minaccia da tempo di costruire 106 dighe sugli affluenti del Tigri, e voi immaginate che cosa potrebbe voler dire, non so se adesso io passando avanti, eccolo qua, sì, vedete che il Tigri e l'Eufrate a un certo punto confluiscono, vedete, presso la città, lì non c'è scritto, ma comunque la città di Al-Qurna, okay. Poi questi due fiumi, Tigre e Eufrate, diventano un fiume unico, Shad al-Rabat, no? Shad al-Arab, e poi vedete che si getta nel Golfo Persico. L'Iraq, a un certo punto Teheran che faceva? Finanziava a sua volta i miliziani curdi nel territorio iracheno per convincere Baghdad a sedersi al tavolo e rivedere la condivisione delle acque della Shat al-Arab, perché vedete che Iraq e Iran, vedete nella parte bassa dove si getta nel Mar Persico, nel Golfo Persico, vedete che c'è il confine tra Iran e Iraq. A sua volta l'Iran ha i suoi problemi di riduzione delle acque per via dell'Afghanistan. Comunque, ragazzi, questo è un territorio talmente esplosivo dove da un momento all'altro le guerre per l'acqua si faranno, e anche in modo abbastanza grave. Qui siamo invece in Israele, in Giordania. Perché voglio parlare di questa cosa? Per la famosa guerra dei sei giorni, sempre legata all'acqua. Sappiamo che la guerra dei sei giorni, in realtà il motivo vero era l'acqua, perché quando Giordania, Siria e Israele presentarono ognuno i propri progetti per fare la produzione dei propri terreni per condividere le acque del Giordano, del lago di Galilea, a un certo punto non si mettevano d'accordo, voi perché i paesi arabi non volevano riconoscere Israele, voi perché Israele voleva colonizzare, quindi insomma stavano sempre, fin tanto che nel 55 gli americani presentarono un famoso progetto, il famoso piano Johnston Plan, ecco, il Johnston Plan. Questo progetto, che era un bellissimo progetto, cosa prevedeva? Prevedeva, diciamo, tanto di mettere pace nell'area e poi di condividere queste acque tra i diversi paesi per far sì che ognuno, in base alle proprie, diciamo, esigenze, ok, di riassunzione, eccetera, avesse la sua distribuzione d'acqua. Ma non si misero d'accordo, perché gli israeliani temevano che, riconoscendo questo piano, consentivano ai paesi arabi un domani di avanzare ulteriori pretese nei confronti dell'Alto Giordano. E da parte invece araba non approvavano questo progetto, perché pensavano che approvare questo progetto voleva di fatto dire riconoscere Israele, cosa che loro non volevano assolutamente fare. Quindi il progetto andò male. Andò male fin tanto che continuarono queste scaramucce di guerriglia ai confini tra i diversi paesi, e nel 67 sappiamo tutti come andò a finire. Israele, perché questo? Perché i paesi arabi si misero d'accordo, si coalizzarono, deciso di deviare le acque dell'Alto Giordano verso lo Jurmuk, no? Vedete là, sui confini tra Siria e Giordania. Ovviamente Israele non ci stava, perché gli avrebbero tolto l'acqua dal lago di Tiberiade, e questo avrebbe compromesso tutta, diciamo, no, la fertilità del nord di Israele, dove loro volevano colonizzare. Quindi alla fine, se lo sapete che c'è, no? Scatenano sta guerra, e sappiamo. I problemi non sono stati superati, perché ancora oggi abbiamo dei grossissimi problemi di acqua, di carenza d'acqua in Palestina, Gaza in particolar modo, e naturalmente anche in Giordania, le acque del Basso Giordania sono ormai, c'è addirittura la risalita del cuneo salino, no? Tu, Sanna Maria, sai cosa vuol dire, penso anche tutti, comunque sta inquinando molto, diciamo, il terreno, quindi è una cosa, diciamo, un'area ancora molto molto calda e non si sa come finirà. Qui siamo ai confini tra Egitto, Sudan, Etiopia, territorio molto 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 esplosivo. Allora, il Nilo si forma da due fiumi, Nilo Azzurro e Nilo Bianco. Il Nilo Azzurro nasce, sappiamo, dal lago Tana nell'altopiano etiope, mentre invece quello bianco nasce dal lago Vittoria tra Tanzania, Uganda, Kenya, eccetera. Cosa succede? Che sotto Khartoum, no? Confluiscono, diciamo, i due fiumi e diventa Nilo, Nilo e basta, né bianco né azzurro né acqua, Nilo, boh, e finisce in Egitto. Ora cosa succede? Che questo fiume Nilo però è in sofferenza. Perché in sofferenza? Perché gli etiopi hanno costruito la più grande diga d'Africa, GERD, Grand Renaissance Ethiopian, no? Cioè la grande diga del rinascimento etiope. È una grande diga perché misura 1800 metri di lunghezza, 170 metri d'altezza e riduce notevolmente le acque del Nilo Azzurro. Quindi, riducendo le acque del Nilo Azzurro, arriva meno acqua in Egitto, dove gli egiziani, sappiamo che sul Nilo hanno costruito tutta la loro storia, civiltà, eccetera, e in questo, dal 2016, stanno costruendo una grande capitale ad est del Cairo di 750 km quadrati, che sarà la nuova capitale dove andranno il nuovo governo, le banche, la finanza, le ambasciate, eccetera. Quindi avranno bisogno di molta, moltissima acqua. Morale. Egitto e Sudan stanno portando avanti ormai da diverso tempo esercitazioni congiunte, armate, e questo non fa ben sperare per quello che potrebbe succedere, quindi è una situazione molto molto calda. Allora, qui siamo invece in Crimea, siamo in una guerra attuale che stiamo vivendo in questo momento. Cosa c'entra l'acqua con la guerra di Ucraina? C'entra tantissimo, perché quando i russi hanno preso la Crimea, hanno annesso la Crimea a loro nel 2014, gli ucraini, in tutta risposta che hanno fatto, hanno costruito una bella diga a Kherson, okay, che impediva all'acqua del Dnepr, che è il famoso grande fiume ucraino, di affluire nel Krimsky Canal, ok? Il Krimsky Canal è un canale progettato da Stalin, all'epoca di Stalin, e fatto costruire da Khrushchev, che è poi lo stesso che regalò la Crimea all'Ucraina, sappiamo, no? Di cui lui era nativo. Bene, un canale di 402 km interamente scavato a mano, che aveva reso fertile tutta la Crimea, tant'è che tantissimi contadini della Russia, eccetera, durante l'Unione Sovietica, si erano riversati in Crimea proprio perché c'era questo famoso canale. E quindi cosa hanno fatto gli ucraini? Gliel'hanno bloccato. Il 23 febbraio 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina, il 26, quindi tre giorni dopo, il 26 genieri dei militari russi hanno fatto saltare la diga di Kherson, ed ecco perché Kherson è molto importante per i russi, perché non ti tieni la Crimea se poi non c'è l'acqua, ok? Quindi questo è anche uno dei motivi perché i russi vogliono tutti questi Kherson. Ok, allora, sto correndo, vado veloce, sono bravo, no? Allora, siamo in Cina, vedete che, allora, la Cina, sappiamo, no? Sta a sud della Russia, abbiamo questo grande paese, la Mongolia, vedete che sopra c'è quella specie di, com'è, un vermicello, un cosa, quello è il lago Baikal, è il lago più profondo del mondo, 1642 metri, ed è uno dei più grandi bacini di acqua dolce esistenti al mondo, ok? Che cosa succede? Perché dico questo? Perché c'entra la Cina e la Russia? Perché i cinesi, sì, è vero che stanno appoggiando i russi perché hanno, diciamo, interessi comuni, a loro interessa Taiwan, a quelli interessa Crimea, ci aiuto te, poi tu non hai, sì, è vero, però ci sono anche problemi, diciamo, idrici di mezzo, perché la Cina è un altro di quei paesi che paradossalmente si sta suicidando dal punto di vista idrico, perché oltre a dover produrre per 1,5 miliardi di suoi abitanti, abitanti, della sua popolazione, quindi l'agricoltura, produrre cereali, si è messa anche in testa di esportare ad esempio a quei paesi come il Cile, che impegnano tanta acqua per l'industria estrattiva e non hanno l'acqua per produrre l'agricoltura, no? Cereali, quindi la Cina esporta, ma tu non puoi consumare tutta questa acqua, perché sapete che per produrre una tonnellata di cereali servono 1.000 tonnellate d'acqua. È una mille, una tonnellata di cereali equivale a 1.000 tonnellate d'acqua. Quindi ha voglia tu avere la Cina non ha uno stress idrico, ma lo avrà. Allora che cosa succede? Ecco che cosa c'entra quindi la Russia con la Cina. La Cina sta progettando, o meglio sta proponendo alla Russia l'idea di creare una grande condotta che prenda l'acqua dal Baikal e se la porti in Cina, perché dovete sapere che adesso i cinesi per trovare l'acqua a Pechino devono scavare 1.000 metri, se no l'acqua non ce l'hanno. Quindi non è un paese a corto di acqua, ma se la sta consumando. Ok? Sempre per rimanere, diciamo, nel territorio cinese, indocinese meglio, quello che vedete è il Mekong, famosissimo fiume che nasce negli altipiani tibetani, scende, diciamo, nel Laos, Thailandia, Cambogia, Vietnam e così via. Ora però i cinesi, che se ne fregano di tutti, diciamo, i trattati internazionali eccetera, ma se ne fregano altamente, tant'è che le dighe cinesi sono sottoposte a segreto militare, segreto di Stato. Dice, ma perché? Perché loro sono così, sono fatti così. Cosa succede? Si sono messi in testa loro di creare sul Mekong 140 dighe, ne hanno già costruite più di una dozzina, e sono anche belle dighe. Stanno finanziando delle dighe nel Laos, di cui 3 già sono state costruite, perché il Laos si è messo in testa di voler diventare la batteria energetica del territorio. Quindi capite bene che tutte queste acque che vengono dall'altipiano tibetano vengono bloccate, no, a monte dalla Cina. Quindi a valle del Mekong ci sono 60 milioni di persone, e stiamo parlando di tutte le persone che vivono lungo le sponde del Mekong, che vivono di queste acque, si nutrono in queste acque, perché l'80% anzi del loro apporto proteico viene dai pesci, no, del fiume, cosa che adesso non sta più avvenendo. Perché? Perché l'acqua del Mekong si sta abbassando sempre di più. Quindi anche se questo, diciamo, tutti questi paesi, Vietnam, Thailandia, Cambogia, si unissero insieme per non potrebbero far niente nei confronti della Cina, perché è una superpotenza. Quindi stiamo parlando di quello che le Nazioni Unite chiamano di un vero e proprio water grabbing, accaparramento dell'acqua violento. Ok? Io sto concludendo, perché qui siamo in Italia. Questo è un famoso progetto di Leonardo. Sapete che nel 1500 Machiavelli chiamò Leonardo per fargli fare un progetto di deviazione delle acque dell'Arno per voler conquistare Pisa. Tu annuisci, quindi conosci bene l'argomento. Il Leonardo, che sappiamo era un capuscione, no? Tirò fuori un progetto bellissimo, molto articolato ma anche molto costoso, e quindi glielo bocciarono. Da lì nacque la famosa polemica del Ghiribizzo, poi il progetto venne affidato ad Antonio da San Gallo, il vecchio, che era, lo distingue da Antonio da San Gallo, il giovane, che era il nipote, e lui fece un progetto molto più semplice, delle palafitte piantate sull'Arno e sul fiume Morto. E poi con l'apporto delle navi del pirata Bardella di Genova, che mise di traverso queste navi, bloccarono i rifornimenti a Pisa, e Pisa cadde nel 1509. Bene, concludo. Cosa vuol dire tutto questo? Di quella dell'acqua ci sarebbe tanto, avrei potuto parlare dell'Afghanistan, sono tantissime, anche dell'America. Gli argomenti sono tantissimi. Il problema è che l'acqua, il rapporto con l'acqua tra i diversi paesi e stati diventerà sempre molto più importante, e secondo, diciamo, molti esperti, i conflitti maggiori, più gravi e più violenti che accadranno in futuro saranno proprio determinati dal possesso dell'acqua. Vuoi per, diciamo, l'aumento, ne parlavamo prima con Anna Maria, vuoi per l'aumento delle temperature, vuoi per l'aumento demografico, vuoi per l'aumento della produzione agraria, dicevo la FAO ha previsto più 400% di bisogno idrico nel 2050, e quindi questa è una miscela esplosiva per far sì che un domani in tutto il mondo possano accadere e comunque scatenarsi molte guerre per l'acqua. E io qui ho finito. Grazie.